Buongiorno a tutti, siamo arrivati al penultimo incontro, penultimo, la prossima volta sarà l'ultimo e stiamo percorrendo questo magnifico romanzo sapienziale che è la storia di Giuseppe il Sognatore, che è modellata su romanzi che noi abbiamo, egiziani, tipo i due fratelli, in cui il fratello minore è accusato di insidiare la cognata, quindi un canovaccio tipico del romanzo di lettura piacevole presso i nostri amici egiziani. E qui c'è questo romanzo che, oltre a darci degli insegnamenti molto importanti dal punto di vista teologico, fa già da transizione tra la Genesi e l'Esodo, che ovviamente vedrà il popolo eletto nella schiavitù proprio d'Egitto e poi nell'uscita dall'Egitto stesso. Siamo arrivati alla fine del capitolo 41 ed ora ci troviamo di fronte ad una situazione particolare, cioè i figli di Giacobbe diventano, diremmo oggi, migranti economici in Egitto. Io resto sempre indignato quando sento questa falsa divisione tra migranti politici e migranti economici. La ritengo veramente una delle grandi falsità dei nostri giorni. Un poveretto che muore di fame va verso quei territori dove c'è da mangiare, è naturale che sia così. E allora discriminare i migranti politici, cioè quelli che derivano da situazioni di guerra o di persecuzione, da quelli che vengono qua perché nei loro paesi ormai la siccità, la carestia, l'avanzamento del Sahel ha distrutto tutti i campi e sono diventati deserto, e per sopravvivere cercano ancora i terreni fertili e quindi si spostano più a nord e vengono in Europa, mi sembra veramente una grande falsità. Ecco, qui abbiamo un caso tipico, no? Che possiamo cominciare a leggere dai primi versetti del capitolo 42. Giacobbe venne a sapere che in Egitto c'era grano, perciò disse ai figli: ma perché state a guardarvi l'un l'altro? E continuò: ecco, io ho sentito dire che vi è grano in Egitto, andate laggiù a comprarne per noi, perché viviamo e non moriamo. Allora i 10 fratelli di Giuseppe scesero per acquistare frumento dall'Egitto. Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò partire con i fratelli, perché diceva che non gli debba succedere qualche disgrazia. Beniamino è l'altro fratello, insieme a Giuseppe, figlio di Rachele. Arrivarono dunque i figli di Israele per acquistare il grano in mezzo ad altri che pure erano venuti. Vedete, ci immaginiamo qui un percorso via terra, non tramite barconi, ma di vari popoli, di varie tribù, di varie etnie, perché nella terra di Canaan c'era la carestia. Giuseppe, abbiamo visto, con la sua capacità di sognatore e di interpretatore di sogni, ma soprattutto con la sua capacità di essere il sapiente tipico dell'Antico Testamento, cioè colui che sapeva fare il buon governo, colui che sapeva amministrare, colui che conosceva le scienze, colui che conosceva l'economia politica, come impostarla, come gestirla. Ecco che Giuseppe era diventato gran visir e avevamo visto, aveva introdotto nei 7 anni di vacche grasse questa tassa di un quinto del prodotto da immagazzinare e ridare poi al popolo nei 7 anni di vacche magre. Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva grano a tutta la popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. Vedete che si sta realizzando il primo sogno di Giacobbe, quello dei fratelli che si piegano. Il secondo parzialmente, perché qui non c'è il sole e la luna, cioè il papà e la mamma, ma comunque gli astri si piegano davanti a lui. Ma fece l'estraneo verso di loro. Parlò duramente e disse: da dove venite? Risposero: dalla terra di Canaan per comprare viveri. Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e disse loro: voi siete spie, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio. Gli risposero: ma no, mio signore, i tuoi servi sono venuti solo per acquistare viveri. Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Non siamo teste di cuoio israeliane, no? Ecco, mandate a vedere i paesi arabi. Noi siamo sinceramente tuoi servi, i tuoi servi non sono spie. Ma egli insistette: no, voi siete venuti per vedere i punti in difesa del territorio. Allora essi dissero: 12 sono i tuoi servi, siamo fratelli, figli di un solo uomo che abita nella terra di Canaan. Ora il più giovane è presso il nostro padre e uno di noi non c'è più. Giuseppe disse loro: le cose stanno come ho detto, voi siete spie. In questo modo sarete messi alla prova per la vita del faraone. Voi non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello, voi rimarrete prigionieri. Saranno così messe alla prova le vostre parole per sapere se la verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie. E li tenne in carcere per 3 giorni. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: fate questo e avrete salva la vita. Io temo Dio. Se voi siete sinceri, uno dei vostri fratelli resti prigioniero nel nostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi ricondurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Ed essi annuirono. Si dissero allora l'un l'altro: certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava, ma non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti questa angoscia. Ruben prese a dir loro: non vi avevo detto io, non peccate contro ragazzo? Ma voi non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto del suo sangue. Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l'interprete. Allora egli andò in disparte e pianse. Poi tornò e parlò con loro. Scelse tra loro Simeone, lo fece incatenare sotto i loro occhi. Quindi Giuseppe diede ordine di riempire di frumento i loro sacchi e di rimettere il denaro di ciascuno nel suo sacco e di dare loro provviste per il viaggio. E così venne fatto loro. Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là. Ora, in un luogo dove passavano la notte, uno di loro aprì il sacco per dare il foraggio all'asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco. Disse ai fratelli: ma mi è stato restituito il denaro, eccolo qui nel mio sacco. Allora si sentirono mancare il cuore e tremanti si dissero l'un l'altro: chi è mai questo che Dio ci ha fatto? Allora, arrivati da Giuseppe, loro padre, nella terra di Canaan, gli riferirono tutte le cose che erano loro capitate. Quell'uomo, che è il signore di quella terra, ci ha parlato duramente e ci ha trattato come spie del territorio. Gli abbiamo detto: noi siamo sinceri, non siamo spie, noi siamo 12 fratelli, figli dello stesso padre. Uno non c'è più, è il più giovane e ora presso nostro padre nella terra di Canaan. Ma l'uomo, signore di quella terra, ci ha risposto: mi accerterò se voi siete sinceri in questo modo. Lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prendete il grano necessario alle vostre case e andate. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così mi renderò conto che non siete spie, ma che siete sinceri. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete circolare nel territorio. Mentre svuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro nel proprio sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, furono presi da timore. E il loro padre Giacobbe disse: voi mi avete privato dei figli. Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più e Beniamino me lo volete prendere. Tutto ricade su di me. Allora Ruben disse al padre: farai morire i miei 2 figli se non te lo ricondurrò. Affidalo alle mie mani e io te lo restituirò. Ma egli rispose: il mio figlio non andrà laggiù con voi, perché suo fratello è morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio che voi volete fare, fareste scendere con dolore la mia canizia negli inferi. Brano, vedete, molto bello, molto movimentato, anche commovente, no? I fratelli sono obbligati dal padre a scendere come migranti economici in Egitto, vanno tutti e 10, Beniamino no, di nuovo il padre fa preferenze, di nuovo il padre, vedete, come prima faceva preferenza per Giuseppe, ora lo fa per Beniamino. Giuseppe non si fa riconoscere, si fa raccontare la storia della famiglia e capisce che il padre sta facendo con Beniamino lo stesso gioco che aveva fatto con lui. Giuseppe volontariamente non si fa riconoscere da loro, è generoso, non vuole umiliarli, ma non vuole neanche una frettolosa riconciliazione, non vuole un finale immediatamente a tarallucci e vino. Ecco, e allora li mette alla prova, li accusa di essere spie, spie venute a vedere i punti deboli del paese. Essi cercano di difenderci dicendo: no, siamo una sola grande famiglia. Ecco, Giuseppe sta cercando di far sì che essi prendano coscienza del male che hanno fatto, in modo che possano convertirsi e che possano ravvedersi. Li rimanda a casa perché tornino con l'ultimo dei fratelli, Beniamino. Scusa, si può spostare questa luce dal mio occhio destro?
Dovresti spostarti tu.
Allora mi sposto io? No. Faccio così?
Sì.
Ecco. Se no proprio fare la parte dell'illuminato, non vorrei sostituirmi a Buddha. Ecco. Allora, rimanda a casa tutti i fratelli, no? Ma trattiene in prigione, e qui vedete abbiamo due versioni. Probabilmente ci sono tradizioni diverse che vengono fuse dal redattore, no? Perché al versetto 16 si dice: uno solo di voi vada in Cana a prendere Beniamino e io li trattengo tutti gli altri 9, no? Al versetto 19 invece si dice che tutti vanno in Cana meno uno che è trattenuto. Probabilmente, vi ho già detto, sono la tradizione eroista e la tradizione yavista fuse al meno peggio, Comunque questo fatto che uno dei fratelli resta in ogni caso prigioniero del gran visir del faraone fa loro ricordare la gravità del gesto che avevano compiuto nei confronti di Giacobbe. Si sentono colpevoli nei confronti di Giuseppe, si sentono colpevoli nei confronti del fratello e capiscono che devono pagare in qualche misura con altrettanta angoscia per il male compiuto. I fratelli tornano a casa, raccontano quello che è successo, chiedono al padre di tornare con Beniamino, ma il padre, che non si fida, non vuole. E allora Ruben, che ha la coda di paglia, tenta questo goffo intervento: farai morire i miei due figli se non te lo ricondurrò. Vediamo il seguito. La carestia continuava a gravare sulla terra. Quando ebbero finito di consumare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: tornate là e acquistate per noi un po' di viveri. Ma Giuda gli disse: guarda che quell'uomo ci ha avvertito severamente, non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Sei tu disposto a lasciar partire con noi nostro fratello? Allora andremo laggiù e ti compreremo dei viveri. Ma se tu non lo lasci partire, non ci andremo, perché quell'uomo ci ha detto: non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. E Israele disse: perché mi avete fatto questo male? Far sapere a quell'uomo che avevate ancora un fratello. Risposero: quell'uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi, intorno alla nostra parentela. È ancora vivo vostro padre? Avete qualche altro fratello? E noi abbiamo risposto secondo queste domande: come avremmo potuto sapere che egli avrebbe detto: conducete qui vostro fratello? Giuda disse a Israele suo padre: lascia venire il giovane con me, prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire noi, tu e i nostri bambini. Io mi rendo garante per lui, dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. Se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta. Israele, il loro padre, rispose: se così fate pure, mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti della terra e portateli in dono a quell'uomo: un po' di balsamo, un po' di miele, resina, laudano, pistacchi e mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro, così porterete indietro il denaro che è stato rimesso nella bocca dei vostri sacchi, perché forse si tratta di un errore. Prendete anche vostro fratello, partite e tornate da quell'uomo. Dio l'Onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci sia l'altro fratello sia Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. Allora, abbiamo qui un capitolo che si dipana essenzialmente in tre parti. I primi 14 versetti, quelli che abbiamo letto adesso, sono il dialogo tra Giacobbe e i figli. I versetti dal 15 al 25 sono invece il dialogo tra i fratelli e il maggiordomo del gran visir Giuseppe. E infine dal 26 al 34 avremo l'incontro tra i fratelli e Giuseppe. Ecco, Giacobbe non è un padre ideale, Giacobbe è un padre che fa preferenze, che coccola di più alcuni e stanga più altri, Giuda lo richiama al suo ruolo paterno, presenta al padre le scelte che deve fare. Se tiene la vita per sé, cioè Beniamino, dà la morte a tutti gli altri. Se invece prende il rischio di perdere Beniamino, cioè lo porta in questo viaggio di ritorno in Egitto, c'è la vita per tutti. Ecco, in fondo, dicono gli psicanalisti che hanno studiato questo brano, questo è un modo per onorare il padre. Il quarto comandamento onora il padre e la madre, che in realtà in ebraico è un verbo che dice dà peso, dà importanza al padre e alla madre. Mette il padre di fronte al suo dovere di fare delle scelte che solo lui può fare, ma è anche riconoscergli, e qui diamo merito a Giuda, che con un linguaggio non aggressivo gli dice: tu puoi portare questo peso, tu puoi essere capace di discernere ciò che è bene e ciò che è male. Quindi, onorandolo, Giuda gli insegna ad essere padre. E un vero padre non imprigiona il figlio nella tristezza, non soffoca il figlio nelle sue paure. Un vero padre deve imparare a fidarsi dei figli, anche quando questi a volte non si sono dimostrati degni della sua fiducia. Ecco perché la parabola del figlio prodigo sarà in realtà la parabola del padre modello, che anche se il figlio è stato profondamente indegno della fiducia accordata la prima volta, gli viene data totalmente fiducia la seconda volta. Ecco, il vero padre non imprigiona i suoi figli negli errori passati, accetta di dare una seconda opportunità, una seconda occasione. Il vero padre è preoccupato del benessere di tutti, non solo del proprio. Ah, io sono tanto affezionato a Beniamino, guai se lo perdo. Eh già, ma se non mandiamo là Beniamino, moriamo poi tutti di fame, no? La responsabilità di Giacobbe è di permettere a Beniamino di essere fratello dei suoi fratelli, cioè di essere uno della famiglia, che quindi condivide anche i suoi rischi, che condivide le difficoltà. Giuda allo stesso tempo prende su di sé la responsabilità della vita di Beniamino, fa il contrario di Caino, fa il contrario di quello che hanno fatto nei confronti di Giuseppe. Se ciascuno prende su di sé la responsabilità del fratello, c'è vita per tutti. Se invece non prendiamo in noi la responsabilità del fratello, ecco che allora siamo in una situazione mortifera. Giuda entra quindi in un conflitto buono con suo padre per insegnargli ad essere padre. Si sottolinea qui la nobiltà di Giuda, non per niente sarà poi la tribù da cui nascerà il Messia, in cui si realizzeranno le promesse. Però il sacerdote egiziano ci dice, dopo qualche versetto, che non siete voi col vostro modo di vivere più o meno bene i ruoli di padre, di fratello, a fare la storia, ma dietro c'è un Dio che fa la storia. Gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del denaro e anche Beniamino e si avviarono, scesero in Egitto, si presentarono a Giuseppe. Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: conduci questi uomini in casa mia, macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. Quell'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e introdusse quegli uomini nella casa di Giuseppe. Ma essi si spaventarono perché venivano condotti in casa di Giuseppe e si dissero: a causa del denaro rimesso l'altra volta nei nostri sacchi ci conducono là, magari per assalirci, per piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini. Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe e parlarono con lui all'ingresso della casa, non entrano neanche, e dissero: perdona mio signore, noi siamo venuti qui già un'altra volta per comprare i viveri, ma quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la notte, aprimmo i sacchi ed ecco, il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco, proprio il nostro denaro con il suo peso esatto. Noi ora l'abbiamo portato indietro, per acquistare viveri abbiamo portato con noi altro denaro. Noi non sappiamo chi abbia messo nel sacco il nostro denaro. Ma quegli gli disse: state in pace, non temete, il vostro Dio e il Dio dei vostri padri vi ha messo un tesoro nei sacchi. Il vostro denaro lo avevo ricevuto io. E condusse loro Simeone. Quell'uomo fece dunque entrare gli uomini nella casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua perché si lavassero i piedi e diede foraggio ai loro asini. Essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno, perché avevano saputo che avrebbero preso cibo in quel luogo. Quando Giuseppe arrivò a casa, gli presentarono il dono che avevano con sé. Vi ricordate, tutte quelle cose tipiche del paese di Canaan, no? Adesso non lo trovo più, il balsamo, il laudano, le mandorle, il pistacchio, tutti questi prodotti tipici di queste parti. Egli domandò loro come stavano e disse: sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avevate parlato, vive ancora? Risposero: il tuo servo, nostro padre, sta bene ed è ancora vivo. E si inginocchiarono prostrandosi. Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, il suo fratello, figlio della stessa madre, e disse: è questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? E aggiunse: Dio ti conceda grazia, figlio mio. Giuseppe si affrettò a uscire, perché si era commosso nell'intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia e uscì facendosi forza e ordinò: servite il pasto. Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i commensali egiziani a parte, perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei. Ciò sarebbe per loro un abominio. Allora, gli egiziani devono mangiare separati, come faranno poi gli ebrei? Voi vi ricordate tutto il Nuovo Testamento, la grande questione è se i pagani possono mangiare o no, anche i pagani cristiani, con gli ebrei fattisi cristiani, ma provenienti ovviamente dall'ebraismo. Quindi ci sono delle regole di purità che sono diverse nelle varie religioni. Qui possiamo anticipare. Probabilmente questo romanzo è stato fatto scrivere ai tempi di Salomone, il quale Salomone aveva, tra lo scandalo generale, sposato la figlia del faraone. Tra le sue 300 mogli e 600 concubine, eh? Ma la prima moglie era la figlia del faraone. Allora, proprio anche per aiutare a capire la cultura di sua moglie, la cultura della regina, ecco che Salomone introduce fa introdurre in questo romanzo gli usi, i costumi, le particolarità anche culturali del popolo egiziano, perché capiscano, no, questa cultura differente. Presero posto davanti a lui, dal primogenito al più giovane, ciascuno in ordine di età, e si guardavano con meraviglia l'un l'altro. Egli fece portare loro porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione di Beniamino era 5 volte più abbondante di quella di tutti gli altri, e con lui bevvero fino all'allegria. Allora vi dico subito che sono cose, vedrete qui che molto spesso compaiono o 5 o multipli di 5, no? Perché? Perché questa è una cosa che colpì molto gli israeliti. Gli israeliti viaggiavano, come tutti i popoli orientali, su un sistema sessagesimale. Invece gli egiziani viaggiavano su un sistema decimale, no? Allora loro sono colpiti dal fatto che gli ebrei, che gli egiziani abbiano un sistema numerico decimale, e allora qui vedrete 5 volte di più, staranno 5 anni, tutto 5 o multipli di 5. E bevvero con lui fino all'allegria. Allora, diede poi quest'ordine al suo maggiordomo: riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri quanti ne possono contenere, e rimetti il denaro di ciascuno alla bocca del suo sacco. Metterai la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, insieme con il denaro del suo grano. Quello fece secondo l'ordine di Giuseppe. Alle prime luci del mattino quegli uomini furono fatti partire con i loro asini, ma erano appena usciti dalla città e non si erano ancora allontanati quando Giuseppe disse al suo maggiordomo: su, insegui quegli uomini, raggiungili e di loro: perché avete reso male per bene? Non è forse questa la coppa in cui beve mio signore e per mezzo della quale egli suole trarre i presagi? Avete fatto male a fare così. Egli li raggiunse e ripete loro queste parole, ma quelli gli risposero: ma perché mio signore dice questo, lontano dai tuoi servi fare una cosa simile? Ecco, se ti abbiamo riportato dalla terra di Canaan il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi, come avremmo potuto rubare argento o oro dalla casa del tuo padrone? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, sarà messo a morte, e così anche noi diventeremo schiavi del mio signore. Rispose: ebbene, come avete detto, così sarà. Colui presso il quale si troverà la coppa diventerà mio schiavo e voi sarete innocenti. Ciascuno si affrettò a scaricare in terra il suo sacco e lo aprì. Quegli li frugò, cominciando dal maggiore e finendo con il più piccolo, e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in città. Ecco, Giuseppe gioca un tiro audace, quasi malvagio, ai fratelli. Il crimine di cui è accusato Beniamino è un crimine molto grave. Non è solo che gli ha rubato un bicchiere d'argento, ma è un oggetto sacro. È la coppa che serve per la divinazione, per l'interpretazione del volere di Dio. Lo javista considera queste pratiche divinatorie ancora compatibili con la fede nell'unico Dio di Israele, perché la sta usando Giuseppe, dopo non sarà più. Il falso furto è scoperto e Beniamino è minacciato di rimanere schiavo in Egitto. È un déjà vu, è già successo. Prima c'è stato Giuseppe, poi c'è stato Simeone, adesso tocca a Beniamino. Questa volta però i fratelli non si comportano come si erano comportati con Giuseppe, ma si mostrano solidali con il ragazzo minacciato. Si mostrano fratelli. Sono disposti a offrire se stessi in cambio, e questo diventa segno della loro conversione. Loro che prima non avevano esitato a vendere il fratello. E Giuda è pronto a pagare per il fratello più piccolo. Ormai si sono davvero in una dimensione di fraternità. E Giuda si mette di fronte a Giuseppe e fa il più lungo discorso della Genesi. Il più lungo discorso della Genesi. Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono davanti a lui. Giuseppe disse loro: ma che azione avete commesso? Non vi rendete conto che un uomo come me è capace di indovinare? Giuda disse: ma che diremo a mio signore? Come parlare? Come giustificarci? Dio stesso ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Eccoci schiavi del mio signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa. Ma egli rispose: lontano da me fare una cosa simile. L'uomo trovato in possesso della coppa, quello sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre. Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: perdona mio signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio signore. Non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te è pari al faraone. Il mio signore aveva interrogato i suoi servi: avete ancora un padre o un fratello? Noi avevamo risposto al mio signore: abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane, nato in vecchiaia. Il fratello che aveva è morto ed egli è rimasto l'unico figlio di quella madre e suo padre lo ama. E tu avevi detto ai tuoi servi: conducetelo da me perché possa vederlo con i miei occhi. Noi avevamo risposto al mio signore: il giovanetto non può abbandonare suo padre, se lascerà suo padre questi ne morirà. Grazie. Ma tu avevi ingiunto ai tuoi servi: se il vostro fratello minore non verrà qui con noi, non potrete più venire alla mia presenza. Fatto ritorno dal tuo servo mio padre, gli riferimmo le parole del mio signore. E il nostro padre disse: tornate ad acquistare per noi un po' di viveri. E noi rispondemmo: non possiamo ritornare laggiù, solo se verrà con noi il nostro fratello minore andremo. Non saremo ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore. Allora il tuo servo mio padre ci disse: voi sapete che due figli mi aveva procreato mia moglie. Uno partì da me e dissi: certo, è stato sbranato. Da allora non l'ho più visto. Se ora voi mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizia negli inferi. Ora, se io arrivassi dal tuo servo mio padre e il giovinetto non fosse con noi, poiché la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, non appena egli vedesse che il giovinetto non è con noi morirebbe, e i tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizia del tuo servo nostro padre. Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre, dicendogli: se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Ora lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo del mio signore, e il giovinetto torni lassù con i fratelli, perché come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto, che io non veda il male che colpirebbe mio padre? Ecco, vedete, qui Giuseppe sta parlando in maniera diversa, scusate, Giuda sta parlando in maniera diversa di suo padre. Per quattro volte dice che accetta suo padre così com'è, con i suoi difetti, con questo fatto di non essere uguale per tutti, di avere delle predilezioni. Accetta che non sia un padre ideale, accetta una situazione che all'inizio aveva creato odio, volontà di omicidio, menzogna. Ecco, questo è onorare il padre e accettarlo così com'è. Spesso non abbiamo avuto dei genitori ideali, ma lo sforzo di ogni uomo è dare peso al proprio padre, accettandolo coi suoi limiti, con i suoi difetti. Inoltre Giuda dimostra di amare molto questo padre non perfetto. c'è molto affetto per il padre, non vuole che soffra ancora e addirittura si rende disponibile ad essere lui schiavo al posto del fratello Beniamino, purché il padre non abbia questo grande dolore. E questo lo fa per onorare il padre. Vedete, il padre può essere fiero di un figlio così, ma ci sono voluti 20 anni. Ci sono voluti 20 anni. Quindi vedete, è maturato il padre, ma sono maturati anche i figli. Questi figli che vivevano in un clima di lotte intestine, di invidie, di gelosie, e che ora invece danno un esempio di grande fraternità. Non è un caso che prima di scendere in Egitto Giacobbe manderà proprio Giuda a prendere accordi con Giuseppe, e non è un caso che nella benedizione finale del capitolo 49, prima di morire, il padre dirà che è Giuda che merita di guidare la famiglia. C'è un annullamento, direi punto per punto, dal punto di vista morale, degli errori, delle tensioni, delle cattiverie, dell'avidità che avevano determinato la vendita di Giuseppe per 20 sicli. Punto per punto. Ormai direi che ogni azione negativa allora compiuta è superata qui in un'azione positiva. L'amore è imprevedibile, l'amore talora è ingiusto, come quello di Giacobbe, ma anche l'amore dei figli talora può essere in divenire, può crescere. Nessuno è bollato per sempre, a ciascuno è data una possibilità di crescita, una possibilità di maturazione, no? E allora la scrittura ci spinge verso la vita, verso la fraternità. Se viviamo una dimensione di fraternità, andiamo verso la vita. Ecco, mi dispiace che una delle lettere apostoliche meno lette di Papa Francesco sia stata la Fratelli Tutti, che è ampiamente richiamata nel messaggio che il Papa ha già edito per la prossima giornata mondiale del povero, che si terrà nel novembre 2023.
È bellissima, fratello.
È un sogno. Me ne hanno fatto fare dei grandi manifesti, le misericordie italiane, per sintetizzarla in 10 punti. Poi me ne hanno dati tanti da dare a chi voglio. Se a qualcuno di voi interessasse, ma sono manifesti in grandezza umana, per capirci, cioè sono proprio alti 1,80 m per 1 m, in cui è sintetizzata tutta la Fratelli Tutti del sottoscritto. Se a qualcuno di voi interessasse averlo, se sa dove metterlo, in parrocchia, nei gruppi, io ve li porto e ne potete, oppure se ve lo mettete in camera da letto, va bene uguale.
C'è anche la trascuratissima Gaudete dei Risultati,
certo,
messaggio per
ma la Fratelli Tutti, secondo me, la Fratelli Tutti, secondo me, è quella che è stata letta meglio. E Dio dov'è in questa storia? Dov'è Dio in questa storia? Dio è proprio nel quarto comandamento, nella quarta parola. Onora, appesantisci, da peso a tuo padre e tua madre come ti ha ordinato il Signore tuo Dio. Giuseppe dirà dopo la morte di suo padre al capitolo 50: se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Quindi vedete, qui è Dio che dal male sa trarre il bene, dalle situazioni di odio sa trarre l'amore, dalle situazioni di guerra sa trarre la pace, dalle situazioni di morte sa trarre la vita. Dio è sempre capace di farci risorgere, anche quando sembra che imputridiamo nei nostri sepolcri. Questo a livello individuale, ma anche a livello sociale, politico, generale. credente è colui che non perde mai la speranza in un Dio che alla fine ti porta verso la risurrezione. Quindi la storia di Giuseppe è una storia in qualche misura esemplare, dove il bene e il male si intrecciano, ma alla fine brilla l'amore, brilla la vita. E allora eccoci al grande epilogo, Giuseppe che si manifesta ai fratelli. Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli e proruppe in un grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre?» Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché erano sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me!» Si avvicinarono e disse loro: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi cucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi la vita. Perché già da 2 anni vi è la carestia nella regione e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore per tutta la sua casa, governatore di tutto il territorio d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: così dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Vieni qua giù presso di me senza tardare. Abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. Là io provvederò al tuo sostentamento, poiché la carestia durerà ancora 5 anni e non cadrai nell'indigenza tu, la tua famiglia e quanto possiedi. Ed ecco, i vostri occhi lo vedono e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino. È la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto. Affrettatevi a condurre qua giù mio padre». Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse, e anche Beniamino piangeva stretto al suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse, e dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Intanto nella casa del faraone si era diffusa la voce: «Sono venuti i fratelli di Giuseppe!» E questo fece piacere al faraone e a tutti i suoi ministri. Allora il faraone disse a Giuseppe: «Dì ai tuoi fratelli, fate così: caricate le cavalcature, partite e andate nella terra di Cana. Prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del territorio d'Egitto e mangerete i migliori prodotti della terra. Quanto a te, da loro questo comando: fate così: prendete con voi dalla terra d'Egitto dei carri per i vostri bambini e le vostre donne, caricate vostro padre e venite. E non abbiate rincrescimento per i vostri beni, perché il meglio di tutta la terra d'Egitto sarà vostro». Così fecero i figli di Israele. Giuseppe diede loro carri secondo l'ordine del faraone e consegnò loro una provvista per il viaggio. Diede a tutti un cambio di abiti per ciascuno, ma Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 cambi di abiti. E vedete, 5. Inoltre mandò al padre 10 asini carichi dei migliori prodotti dell'Egitto e 10 asine cariche di frumento, pane e viveri per il viaggio del padre. Poi congedò i fratelli e mentre partivano disse loro: «Mi raccomando, non litigate durante il viaggio!» Ed essi così salirono dall'Egitto e arrivarono nella terra di Canaan dal loro padre Giacobbe e gli riferirono: «Giuseppe è ancora vivo, anzi governa lui tutto il territorio d'Egitto». Ma il suo cuore rimase freddo, perché non poteva credere loro. Quando però gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva detto ed egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandato per trasportarlo, allora lo spirito del loro padre Giacobbe si rianimò ed Israele disse: basta, Giuseppe, mio figlio, è vivo, voglio andare a vederlo prima di morire. Ecco, Giuseppe manifesta la sua identità, Giuseppe offre il suo perdono. Però vedete, Giuseppe ha voluto prima che si arrivasse al perdono dopo una presa di coscienza, dopo un pentimento, no? Cioè si è preoccupato che i suoi fratelli fossero cambiati, fossero convertiti. Abbiamo qui uno dei generi letterari che troviamo tante altre volte nella Bibbia, lo schema del riconoscimento, del riconoscimento. E nello stesso tempo lo schema del Purim, della trasformazione, del capovolgimento delle sorti. Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di farlo servire a un bene, dirà il capitolo 50. Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi la vita e per salvare in voi la vita di molta gente, al versetto 7 del capitolo 45. Poveretto, è stato schiavo per 13 anni, eh? In altri termini, Giuseppe non è venuto in Egitto né per essere schiavo, né per fare carriera come giusto redento da Dio, ma per salvare vite, perché c'è un progetto di salvezza da parte di Dio. A questo punto è utile delineare un po' la struttura di questo brano, eh? Ci sono due pianti, uno al versetto 2 e uno al versetto 14. E tra questi due pianti Giuseppe si fa riconoscere ai suoi fratelli in due riprese, due volte, perché essi sono molto spaventati e increduli. E allora che cosa svela? Svela, primo, il suo nome. Io sono Giuseppe. E il nome è l'essenza, la persona. Secondo, la relazione con loro. Io sono il vostro fratello. Terzo, la relazione con il padre. Quattro volte si dice mio padre, quattro volte. Quarto, ciò che gli hanno fatto. Per due volte si dice mi avete venduto. Quindi qui prevale il filone della vendita e non del rapimento da parte degli ismaeliti, vi ricordate? Quinto, che c'è un regista e un protagonista di tutto, che è Dio. Dio mi ha mandato qui. Per tre volte si dice Dio mi ha mandato qui. No, siete voi balordi che mi avete venduto perché eravate invidiosi, no? Invece no, lui dice è Dio che. Guardate, se sapessimo noi leggere il male, le malattie, i tradimenti, le umiliazioni, i fallimenti, come Dio ha permesso questo per una mia crescita, per una mia maturazione, per una gloria più grande, per un rapporto più stretto con Lui. Sesto, il senso profondo di tutta la storia. Tre volte si dice per conservarvi la vita. Cioè, la storia è una storia di salvezza, anche quando sembra storia di bieca schiavitù, di oppressione. E infine, settimo, il desiderio di vedere il padre, che il padre venga in Egitto, vieni qua giù presso di me. E allora gettate le maschere, i fratelli finalmente si abbracciano, conversano tra di loro, abbiamo una fraternità ritrovata, una fraternità riconciliata. Notate bene che il termine fratello compare 8 volte in questo capitolo. Il termine padre figlio compare 4 volte. Una volta compare il termine famiglia. E per 4 volte compare Dio. Dio in pochi versetti, in 4 versetti viene richiamato 4 volte. Qui dobbiamo dire qualche cosa sulla regione di Gosen, che non è il terzino sinistro dell'Inter comprato dall'Atalanta, ma è questo paese di Gosen di cui avevamo già detto parecchie cose in Egitto, nell'Esodo. Allora ci sono due teorie, no? Secondo la teoria più accreditata, il paese di Gosen sarebbe la valle di Tumilat, la quale, essendo perpendicolare alla valle del Nilo, sarebbe in qualche misura protetta dallo scirocco e da tutto il polverone del deserto che lo scirocco portava con sé e che a volte copriva i campi, gli armenti, i pascoli, eccetera. Quindi una terra particolarmente fertile, particolarmente benedetta, e si troverebbe a questo punto a occidente del Nilo. Per altri, Gosen sarebbe il territorio che sta nella tribù di Simeone, a sud di Giuda, Giosuè 10, Giosuè 11, Giosuè 15. Quindi sarebbe la parte meridionale della Palestina. Perché? Perché lì qualche volta nella Bibbia si parla come del paese di Gosen. In realtà non si capirebbe bene né il viaggio in Egitto, né la deportazione, né l'esodo, quindi probabilmente, e poi soprattutto sarebbe un territorio desertico abbastanza insalubre e non il meglio del territorio del delta del Nilo, come invece lo presenta il faraone. Questo faraone, che vedete, è assolutamente affettuoso con Giuseppe, non sa più cosa fare, è contento anche per la famiglia, gli manda addirittura un convoglio di carri per prendere le donne e i bambini, cioè è proprio una cosa meravigliosa, è davvero un secondo padre per Giuseppe. Ecco, qui c'è il grande tema del perdono, c'è l'anticipo di quel tema che sarà così importante soprattutto nel Nuovo Testamento, quando Gesù ci inviterà a perdonare non 7 ma 70 volte 7. Allora innanzitutto il perdono nasce dal sentirsi perdonati da Dio, come dice anche la nuova traduzione del Padre Nostro, che prende più il testo di Luca che quello di Matteo, e rimette a noi i nostri debiti e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, cioè vedete, letteralmente sarebbe anche noi, cioè Dio ama per primo, noi ci sentiamo amati da Dio, e allora perché siamo amati da Dio amiamo gli altri. Chi perdona lo fa perché sa di essere perdonato. Nessuno di noi è innanzitutto un perdonatore, ciascuno di noi è prima di tutto un perdonato, un graziato dalla misericordia di Dio, un giustificato da Dio, siamo tutti giusti per l'amore infinito di Dio. Pensate alla parabola di Matteo 18 del servo spietato, no? Il padrone gli condona un debito di 100 milioni di euro e lui tutto contento se ne va, vede fuori a sua volta uno che gli deve 100 euro e briga per essere messo, perché si è messo in prigione, e allora il padrone non ci vede più e lo fa condannare. Ecco, l'essere perdonato, l'essere amato da Dio per primo è un fatto oggettivo, incondizionato, inoppugnabile. Ogni uomo per definizione è una creatura perdonata. E allora ecco, perdonare è accogliere il perdono di Dio. Quando Giuseppe prende coscienza che da schiavo di Potifar è diventato gran visir per la grazia di Dio, è stato redento, perdonato dalla sua misericordia, diventa capace di perdonare i fratelli. Se Dio mi ama nonostante tutti i miei limiti, come non posso io amare i miei fratelli, anche se questi mi hanno fatto tanto male? Schenker dice: Giuseppe perdona non perché i fratelli lo meritano, ma perché Dio lo merita. noi non perdoniamo perché, perché gli uomini sono degni del nostro perdono, ma perché Dio lo merita. È il comportamento del padre nella parabola più volte citata del figlio prodigo di Luca 15, è il comportamento della peccatrice innominata di Luca 7,36, quella di cui si dice: colui al quale si perdona poco ama poco. Ricordate, il fariseo si scandalizza che Gesù si lasci baciucchiare, sbaciucchiare, coccolare da questa prostituta, lui che è un giusto, e Gesù gli risponde: colui che ama, a cui poco è stato perdonato, ama poco. Ecco, talvolta noi siamo chiusi, retti, perché pensiamo di essere giusti come i farisei, perché non riconosciamo il nostro peccato, perché non capiamo i prodigi della misericordia che Dio ha operato dentro di noi. Il perdono divino, ecco, allora, premessa, vecchia questione, ve l'ho già detta tante altre volte, no? Rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, il perdono di Dio precede il nostro perdono agli altri. Dio ci perdona anche se noi non siamo capaci di perdonare gli altri. Quindi guai a dire che Dio condiziona il suo perdono al nostro perdonare gli altri, come sembrerebbe ad ombrare il testo del Padre Nostro nel Vangelo di Matteo, mentre invece è il Vangelo di Luca che dice bene, no? Cioè, rimetti a noi i nostri debiti, allora anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Kai gar, anche noi, e infatti anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, però, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, il perdono di Dio si ferma alle porte del nostro cuore se noi non le abbiamo aperte al perdono dei fratelli. Dio ci ha perdonato per primo, ma nella Bibbia c'è sempre questo rapporto stretto: se Dio ti ha perdonato, tu devi perdonare i fratelli, e se non sei capace di perdonare i fratelli, il perdono di Dio non può pervaderti, non può invadere il tuo cuore, non può riempire la tua vita. Certo, il perdono è amore anche di verità. Ecco perché Giuseppe mette alla prova i suoi fratelli, perché prendano coscienza del loro peccato, perché vivano in parte le angosce che ha vissuto lui, perché riconoscano il loro bisogno di conversione. Ma infine perdonare e donare il perdono con gesti concreti. E allora questo è uno dei capitoli indubbiamente più teneri di tutta la Bibbia, costellato da pianti, da abbracci, da baci, da vero amore fraterno. Addirittura, come dice Sant'Ambrogio, che amore fraterno, che dolce paternità in Giuseppe, scusare anche il delitto di fratricidio, dicendo che il fratricidio può diventare strumento della divina provvidenza e non dell'umana impietà. Ecco, la sofferenza non è mai l'ultima parola, la sofferenza è la penultima parola, la felicità piena è l'ultima parola. Ecco perché nella seconda lettera ai Corinti, che spero di analizzare con voi l'anno prossimo, si leggerà: quando sono debole allora che sono forte. Anche nei momenti di sofferenza, di tribolazione, di umiliazione, di annientamento, di morte, io devo sapere che la potenza di Dio verrà a iscriversi nella mia debolezza. Quindi soffro per amare, non amo per soffrire. Solo l'amore si autogiustifica. E infine questo Dio che trae il bene dal male. E qui mi viene in mente una frase a me molto cara del capitolo 8 dei Promessi Sposi, quindi ricordiamo anche il centenario della nascita del Manzoni: Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Il Signore trae il bene anche dal male. purché gli si dia carta bianca. Datemi ancora 5 minuti e leggiamo questa volta il Giacobbe che arriva, così finiamo almeno questa sessione. Israele levò dunque le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una visione della notte: Giacobbe, Giacobbe, rispose: eccomi. Riprese: io sono Dio, Dio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e di certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Giacobbe partì da Bezzabea e i figli di Israele fecero salire il loro padre Giacobbe, i loro bambini, le loro donne, sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarli. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquisito nella terra di Canaan e vennero in Egitto, Giacobbe e con lui tutti i suoi discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli, i nipoti, le figlie, le nipoti, tutti i suoi discendenti. Questi sono i nomi dei figli di Israele che entrarono in Egitto. Diamo le formazioni, dai. Allora, Giacobbe e i suoi figli, il primogenito di Giacobbe è Ruben. I figli di Ruben, Enoch, Pallu, Shesrom e Carmi. I figli di Simeone, Yemuel, Ammin, Oad, Yachin, Socare, Saul, figlio della Cananea. Ai ai, vedete che ogni tanto la razza si imbastardisce un po'. I figli di Leve, Gerson, Keat e Morì. I figli di Giuda, Er, Onan, Sela, Peres e Zerach. Ma Er e Onan erano morti nella terra di Canaan. Vi ricordate, famoso Onan, quello che al capitolo 58 disperdeva il seme, no? per non avere discendenza da Tamar. Furono figli di Peres, Cesrom e Camul, i figli di Issacar, Tola, Puva, Iob e Simron, i figli di Zabulon, Seren, Elon e Yachael. Questi sono i figli che Lia partorì a Giacobbe in Paddan Aram, oltre alla figlia Dina. Tutti i figli e le figlie di Giacobbe erano 33 persone.
I figli, il girone, poi.
Come te lo dice alla fine, i figli di Gad, Sifion, Aggi, Suni, Esbon, Eri, Arodia, Eri, i figli di Aser, Imma, Isvai, Svi, Beria e la loro sorella Serac, i figli di Beria, Keber e Malchiel. Questi sono i figli di Zipa che Labano aveva dato come schiava alla figlia Lia, e gli ripartorì a Giacobbe, erano 16 persone. I figli di Rachele, mogli di Giacobbe, Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe erano nati in Egitto Efraim e Manasse, che egli partorì Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Iliopoli. I figli di Beniamino furono Bela, Becher, Asber, Gera, Naaman, Echi, Ros, Muppim, Uppim e Ard. Questi sono i figli che Rachele partorì a Giuseppe, in tutto 14 persone. I figli di Dan, Cusim, i figli di Neftali, Yezer, Giuni, Yezer, Sillem. Questi sono i figli di Bila, che Labano diede come figli alla figlia Rachele, ed ella li partorì a Giacobbe, in tutto 7 persone. Tutte le persone che entrarono con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, furono 66. I figli che nacquero a Giacobbe in Egitto furono 2. Tutta la famiglia di Giacobbe che entrarono in Egitto ammontano a 70. Allora, era 66 del versetto primo, era 70, lo vedremo. Egli aveva mandato Giuda davanti a sé da Giuseppe perché questi desse istruzioni in Gosen prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra di Gosen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì incontro a Israele, suo padre, in Gosen. Appena lo vide, gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. Israele disse a Giuseppe: posso anche morire questa volta dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo. Allora Giuseppe disse ai fratelli e alla famiglia del padre: vado a informare il faraone a dirgli: i miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nella terra di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori di greggi, si occupano di bestiame e hanno portato le loro greggi, i loro armenti e tutto il loro avere. Quando dunque il faraone vi chiamerà e vi domanderà qual è il vostro mestiere, risponderete: i tuoi servi sono gente dedita al bestiame. Lo furono i nostri padri e lo siamo noi dalla nostra fanciullezza fino ad ora. Questo perché possiate risiedere nella terra di Gosen, perché tutti i pastori di greggi sono un abominio per gli egiziani. Allora, commovente è l'incontro tra Giuseppe e il padre Giacobbe. Giacobbe scende in Egitto con 70 tra figli e nipoti, no? Riceve dal faraone il permesso di soggiornare lì, al permesso di soggiorno, e lo fanno subito senza far coda alla questura, e vive per altri 17 anni. Attenzione, al versetto 26 sono 66 i discendenti che arrivano in Egitto, al versetto successivo sono 70, ma probabilmente, forse nel primo versetto non sono stati contati i due figli Er e Onan che erano già morti e i due figli di Giuseppe. Ma in realtà, per esempio, in Atti degli Apostoli 7:14 si dice che erano 75. Insomma, i numeri qui sono un po' baravantani.
Ma cosa serve tutto sto lungo elenco di nomi? Devo dirvi che per associazione istintiva mi è venuta in mente la lista di Schindler.
Allora, queste liste di nomi servono molto perché permettono di capire come delle tribù, che erano delle tribù autonome, a un certo momento si trovano confederate nel grande popolo di Israele. Il popolo di Israele, vi ho già detto, non dobbiamo uscire, cioè nella lettura teologica noi vediamo che c'è Isacco, Israele, poi c'è Giacobbe, poi c'è i 12 figli. Storicamente non è così, ma sono tribù di beduini autonome che a un certo momento si confederano, che a un certo momento confluiscono. Alcune di discendenza chiaramente abramitica, altre no, di discendenza addirittura cananea o di discendenza egiziana, come Efraim e Manasse, no? Le due tribù di Giuseppe. Ecco, vedete, qui abbiamo questo mischiarsi, no? di nomi che sono assolutamente importanti. Perché al di sotto di queste Toledot, di queste genealogie, c'è un nucleo storico. Per esempio, la tribù di Manasse, se voi andate a vedere sulla cartina che io vi avevo dato nello schema, ma se andate a vedere su qualunque cartina, era costituita da due grandi metà, di cui una al di là del Giordano, dove adesso c'è la Giordania, che viene anche chiamata Machir, e una al di qua del Giordano. Però tutte le due parti vennero sempre considerate un'unica tribù. Vedremo fra un po' che questo Machir era un soldato mercenario che aveva compiuto delle imprese eroiche secondo il libro dei Giudici. Per esempio, aveva conquistato Galad dagli Amorrei. E nel canto di Deborah, in Giudici 5, Machir è considerato un gruppo molto forte, ma la tribù di Manasse a un certo momento congloba il gruppo, l'etnia di Machir, e si dice che Manasse è il padre di Machir, e il vero discendente di Giuseppe non sarà poi tanto Manasse, ma sarà Machir. In realtà erano due tribù distinte che però si coalizzano. Questa grande coalizione avviene poi 600 anni dopo, a Sichem nel 1250, quindi abbiamo un senso, diciamo così, storico anche. Cioè, leggendo queste pagine, varie sottotribù, vari clan si riconoscono inglobati nell'unica storia della salvezza e soprattutto nel grande filone delle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo, e si sentono affratellati, per cui vengono considerati fratelli, anche se fratelli non erano, vengono considerati tra di loro rapporti di paternità, figliolanza, perché magari la tribù più grossa ha inglobato la tribù più piccola, ma viene in qualche misura sottolineata una consanguineità spirituale. Diremmo qui, davvero, riprendendo le parole di Papa Francesco, fratelli tutti, cioè siamo davvero fratelli tutti, siamo figli tutti di un unico padre. Abramo è il nostro padre della fede per tutti noi e per tutti gli uomini che crederanno nel Signore Gesù Cristo, e tutti quanti abbiamo un unico Padre che è Dio, che ci conduce per per sentieri di salvezza, vedete che Dio qui appare addirittura con una visione particolare a Giacobbe. Giacobbe ha un po' paura di finire sotto le grinfie del faraone, sa che l'Egitto è la superpotenza dell'epoca, dice: se io vado a sottomettermi là, cosa diavolo mi succede, no? E invece Dio gli dice: non ti preoccupare, ma io farò di te, sarò sempre con te, là in Egitto tu diventerai una grande nazione e poi tornerai, avrai la tua libertà, eh? Vedete, un Dio che cammina con noi, un Dio che lentamente va schiavo in Egitto anche lui, eh? Perché poi questa cambierà faraone, si dimenticheranno di Giuseppe, i nuovi arrivati non avranno più questa riconoscenza verso Giuseppe e il popolo verrà schiavizzato. Ecco, vedete, i significati teologici sono molto densi e credo che nel dibattito li potremo poi sottolineare. Facciamo un momentino di pausa.